Buonasera a tutte, benvenuti a una nuova puntata di Non Compila. Questa sera abbiamo un ufficio estremamente gremito, come potete vedere. Oggi è il 7 di febbraio, se non sbaglio. Sono le 21:09, abbiamo aspettato giusto per fare numero tondo. Questa sera parliamo di community building, data science, startups, quindi chi più ne ha più ne metta. Come di consueto in studio con noi ci sono Lorenzo, Davide, ciao Davide.
Ciao, buonasera,
E abbiamo
benvenuti.
anche Giovanni.
Ciao a tutti.
E questa sera abbiamo ospiti Pierpaolo ed Alessandro, che sono fondatori di Data Pizza, una community che probabilmente conoscete già, che si occupa di AI, data science, ma questa community poi è diventata una startup e quindi proviamo ad addentrarci anche in questo durante la puntata. Pierpaolo, come stai e dove ti trovi?
Ciao a tutti, piacere di essere qui con voi. Io sono a Milano. Io sono, diciamo, vivo il nord-est Italia, nel senso che sono originario di Udine, mi sono spostato per gli studi a Padova per 5 anni e adesso per questa avventura di data pizza e startup sono a Milano.
Alessandro, invece tu dove ti trovi in questo
Io
momento e
invece
come
sono
stai?
a casa, a Lodi adesso, quindi sud Milano, se volete posizionarlo a livello geografico. E sono tornato da poco poi dall'ufficio, ho preso il treno poco tempo fa, quindi sono arrivato qua e sono messo su Alive.
Tendenzialmente fate vita d'ufficio voi due, cioè vi trovate nello stesso luogo giorno dopo
Sì,
giorno?
primo anno e mezzo no, cioè nel senso ci siamo conosciuti online, fatto tutto online, però quando abbiamo deciso di partire più seriamente abbiamo deciso di passare le giornate in ufficio. Almeno all'inizio della startup penso sia fondamentale.
Com'è stato passare dalle aule universitarie, della biblioteca a un ufficio della vostra startup?
Bello. In realtà abbiamo fatto entrambi un passaggio in azienda per 6 mesi circa a testa. Quindi abbiamo fatto un po' uno scalino intermedio.
Sono bastati quei 6 mesi per farvi capire che ne avevate abbastanza e c'era qualcosa dietro Data Pizza che volevate esplorare ancora un
No, vabbè,
po'.
le idee erano già abbastanza poi definite anche prima. Cioè, diciamo che noi abbiamo lavorato in azienda proprio per internship durante il corso di studi, quindi era obbligatorio per laurearsi. E non avevamo ancora Data Pizza, quindi non potevamo fare Data Pizza.
Questa è una domanda che facciamo spesso ai nostri ospiti perché parte del nostro pubblico sta facendo quella transizione da mondo degli studi a mondo del lavoro. L'esperienza di internship, voi com'è sembrata? È stato qualcosa che vi è tornato utile? È un'attività che consigliate a chi sta magari finendo gli studi?
Sì, assolutamente. Io ho fatto un internship anche in triennale in una startup. La dimensione della startup era quella di Data Pizza adesso, quindi veramente 4-5 persone che ci lavoravano. È stato interessante perché per la prima volta poi quando sono partito di nuovo con la magistrale avevo iniziato a vedere le cose che studiavo non solo come un esame, ma cosa serve questa cosa che sto studiando nel mondo reale? Secondo me fare l'internship ancora in triennale, se possibile, è qualcosa che ti fa apprezzare di più anche gli studi dopo.
Esatto, io sono assolutamente d'accordo con Piero, è una cosa che poi di cui parliamo tanto, cerchiamo di fare tanta divulgazione anche su questo punto di vista per persone tecniche soprattutto, quindi, ma non solo. Mettetevi in gioco, scoprite come funziona il mondo del lavoro con un internship, bene o male, se l'azienda vi dà spazio, riuscite a vedere quanto veramente potete avere impatto e quanto veramente potete andare alla stessa velocità, se non ancora di più, delle persone che già effettivamente sono già dentro nel mondo del lavoro.
Vi siete scontrati con chi ha un pensiero opposto a questo, cioè a chi dice: ma io sto facendo l'università, dovrei concentrarmi sui miei esami, su studiare, su insomma vivere la vita universitaria e non distrarmi con il lavoro? Avete avuto questi incontri?
Non tanto questo, cioè nel senso più persone che si sentono impreparate, cioè dicono: io non ho finito, ho bisogno della magistrale per avere un approccio più completo, una visione degli strumenti più sofisticati, quando in realtà non è vero, perché poi quando hai a che fare con le aziende, lo strumento sofisticato forse è un 5-10% del lavoro, il resto è tutto soft skill, capire i progetti, capire il contesto, capire come portare a termine qualcosa di utile. Non interessa a nessuno che magari usi l'ultima architettura possibile.
C'è un po' il pericolo di costruire questa overconfidence nei propri studi e senza aver fatto un'esperienza in azienda si può rischiare di mettere fuori proporzione, fuori scala quello che si sa, contro quello che non si sa ancora, no? Mentre invece l'attività di internship probabilmente rimette un po' tutto in prospettiva, no? Nel senso che mostra un po' quali sono poi, come dicevate, gli aspetti più utili di quello che si studia in università, per esempio.
E poi c'è sempre quel bisogno di colmare il gap tra quello che io imparo all'università e quello che poi si fa concretamente tutti i giorni al lavoro, e uno può credere di avere già quella base oppure l'esatto opposto, cioè quello che dicevate voi, e quindi è importante rendersi conto, e penso basti poco tempo per rendersi conto di che cosa vuol dire lavorare fuori dall'accademia, e quindi capire quali sono le cose, i problemi concreti di tutti i giorni. E quindi Pierpaolo stavi dicendo soft skills e come sono fondamentali per affrontare il mondo del lavoro, oppure problemi più tecnici e skill più tecniche da imparare, e che ci stanno, sono cose che si colmano nei mesi, negli anni, nei primi mesi, nei primi anni di lavoro, e poi non si finisce mai di colmare in realtà questo gap.
Una curiosità, dopo quanto vi sentivate produttivi durante gli internship? Cioè dopo magari una settimana o anche prima?
Ma diciamo che allora nel primissimo internship, dove sono arrivato il primo giorno e mi ha spiegato come funzionava GitHub, mi sentivo completamente inutile, sentivo come se stessi facendo perdere tempo al mio tutor. Mentre nella magistrale, quando un po' sapevo cosa dovevo fare, mi avevano assegnato un progetto e sapevo che quel progetto, diciamo, era un side project che dipendeva da me e che non stavo facendo danni a nessuno, allora mi sono buttato di più, ho avuto più confidenza nell'andare poi ad approfondire il tema, e in questo caso era ottimizzazione di algoritmi tramite reinforcement learning nel mio caso, e questa cosa è stata una piccola scuola per riuscire ad arrivare a un risultato anche con, diciamo, buttato là in mezzo con i propri mezzi e con delle persone attorno che comunque mi supportavano, però non mi risolvevano i problemi. Questo secondo me è stato molto utile.
Sì, diciamo che anche io mi ci ritrovo abbastanza. Cioè, io sono stato staffato poi su un progetto di computer vision, quindi anche molto interessante, sono molto appassionato di deep learning e in particolare di computer vision. E diciamo che non ho avuto particolari attriti all'entrata nel mondo del lavoro. Diciamo che è andata abbastanza liscia, poi io sono uno che abbastanza di testa, qualsiasi cosa la vuole portare a termine, quindi prendo a testa del muro finché non lo sfondo in qualche modo, quindi è andato un po' così.
Prima di continuare, perché qui stiamo entrando già nel vivo dell'intervista, e in realtà tutto questo è riscaldamento, cioè considerate che siamo in riscaldamento e stiamo già facendo divulgazione senza volerlo. E ricordiamo un po' di contatti per chi ha appena cominciato a seguirci. Potete collegarvi al nostro canale Telegram, dove condividiamo tutte le novità, vi diciamo chi verrà in trasmissione un po' in anticipo e facciamo qualche sondaggio per imparare qualcosa della nostra community, di cui vorremmo anche voi faceste parte. E quando finiamo di registrare queste puntate, di solito ci sono due destinazioni principali. Una è YouTube, dove trovate bene o male tutte le dirette che abbiamo fatto finora, dalla stagione 1 alla stagione corrente, che è la stagione 2. E potete anche andare su Spotify, dove editiamo l'audio delle nostre puntate e trovate delle versioni un po' più compatte delle puntate, nel caso in cui fosse quella l'esperienza che vi aggrada di più. In tutto questo, siete benvenuti su qualsiasi piattaforma, e vi ricordiamo che durante la diretta avete la possibilità di fare domande, in questo caso sia Pierpaolo che Alessandro. Pierpaolo, preferisci essere chiamato Pier o Pierpaolo? Perché ho sentito che Alessandro
no,
prima...
Pier va
o
benissimo.
Paolo.
Paolo no, non mi giro se mi chiamano Paolo.
Allora ti chiameremo Pier da adesso in poi nell'intervista. Quindi potete fare domande a Pier e Alessandro, e man mano che andiamo attraverso l'intervista vi verrà voglia di fargli sempre più domande, credo. Allora, parto io a farvi una domanda, poi va Giovanni e poi tocca a Davide. La mia prima domanda, allora, tipicamente noi ci addentriamo nel topic di come siete entrati nel mondo, nel vostro caso, della data science, ma in realtà voglio ribaltare la domanda per andare direttamente al punto, ovvero come è partita l'esperienza Data Pizza e com'è diventata una community, e se ci potete dare anche magari qualche dettaglio riguardante la community oggi sarebbe super utile.
Io farei qualcosa di diverso rispetto a quello che facciamo di solito è raccontare la storia proprio dall'inizio. Chiederei ad Alessandro per cambiare carte in tavola, di vedere come l'ha vista lui, fino a che poi ci siamo conosciuti veramente agli inizi.
Allora, vi racconto un po' la mia storia anche. Allora, io in triennale ho studiato economia. L'economia un po', vabbè, abbastanza quantitativa, ho fatto tanta statistica, perché era sotto statistica, appunto, economia in bicocca. E quello che ho fatto è stato poi il passaggio a data science, ho detto le cose che mi interessano di più sono informatica e statistica, quindi facciamo questo passaggio naturale a data science, e mi sono ritrovato sommerso da questo mondo che non conoscevo. Non avete idea la mole di cose che ho dovuto apprendere in Python, cos'è GitHub, cos'è... non so niente, niente, ho dovuto apprendere tutto da zero. Detto questo, io sono una persona che abbastanza, quando si appassiona di qualcosa, va in completo, diciamo, mi sommergo di cose che mi interessano di quell'argomento, quindi ovunque, cioè video su YouTube, podcast, qualsiasi cosa. Quindi a una certa ero su Instagram, vedo questa pagina bellissima, si chiama Data Pizza. Dico, bellissima, queste grafiche sono bellissime, aveva tipo 2000 follower, faccio, bellissimo, finalmente c'è qualcuno che parla di queste cose. Allora prendo, gli scrivo grandissimo, bellissima pagina, era tipo 1500 follower, faccio bellissima pagina, mi piacerebbe anche a me fare una cosa del genere. Vabbè, fatto sta che Piano mi risponde, grande, benvenuto nella community, basta, muore lì. Poi, eravamo in sessione, la sessione estiva, quindi un po' ero già rodato, mi ero bello messo in full immersion, poi era abbastanza tosto, soprattutto il primo semestre a livello di esami, c'erano tanti esami, quindi mi ero già fatto un overview generale di quello che era questo mondo. E vedo Data Pizza, appunto, Pier, proprio che fa delle storie, parlate, e dice, guarda, serve qualcuno che mi aiuti a portare avanti la pagina, perché vabbè, adesso sono un po' in difficoltà, sono in sessione, eccetera, eccetera. Allora gli dico, vabbè, a me interessa, e facciamo questo gruppo Telegram con circa 11-12 persone interessate a questo argomento, e il topic del gruppo Telegram era aiutatemi a fare qualche post portando qualche contenuto magari di vostro interesse, e poi sarete i primi scrittori del blog di Data Pizza. Spoiler, il famoso blog di Data Pizza non si è mai fatto.
In compenso avete costruito un piccolo impero di cryptocurrency sui primi livelli. No,
magari. Non è così.
E in tutto questo mi ha sorpreso molto la cosa che nessuno ha fatto niente. C'erano tutti nel gruppo, tutti sì, dai, andiamo, fortissimi. E nessuno si è mosso alla fine, cioè io ho iniziato a mandare, vabbè, le solite cose che vedevo ovunque, cioè perché io ero in questa immersione totale in questo mondo, da LinkedIn, newsletter, qualsiasi cosa, ho iniziato a mandare contenuti a stecca. E quindi a certa Pier mi fa, vabbè, non sai cosa c'è, proviamo a fare questa cosa insieme, e siamo partiti così in maniera molto easy, diciamo, senza conoscerci, quindi conoscendoci direttamente online. E questo è l'inizio di Data Pizza.
Sì, poi cosa è successo? Tutto questo nell'arco, diciamo, da marzo a settembre 2021, quindi era un periodo dove già Instagram, se tu chiedevi ai guru di Instagram, ti dicevano no, è troppo tardi per crescere su Instagram, ormai è un trend passato, bisogna fare TikTok, bisogna fare tutt'altro. Io me ne sono sbattuto, vedevo che i numeri salivano, che c'era interazione, poi Instagram è anche utile per creare delle community più solide, perché hai le storie, puoi interagire, hai i messaggi, hai i sondaggi, tutte queste robe sono molto molto utili poi per far sentire le persone legate a un progetto. Quello che è successo con Alessandro è stato settembre 2021, prima o seconda volta che ci vedevamo, che salivo a Milano, e siamo finiti tramite un ragazzo che si vive alla pagina, insomma conoscenze nostre, in questi uffici di Scuola Zoo, diciamo che tutti abbiamo conosciuto per la nostra infanzia, diciamo delle scuole superiori, probabilmente per i diari, e ci siamo ritrovati immersi in questo mondo fatto di startup, marketer, programmatori che facevano varie cose, lì ci sono tantissime aziende, diciamo, dove la media dell'età è veramente bassa, e da lì abbiamo detto, cavoli, ma scusa, questi ci chiamano qui, dicono che il progetto è figo, che possiamo crescere e tutto il resto. Lì non c'era l'idea di fare startup, ma abbiamo detto, abbiamo ancora un anno davanti prima di laurearci. Proviamo quest'anno a prenderlo come una sorta di secondo lavoro, cioè decidere in anticipo i post che vogliamo fare settimana per settimana, crescere il team, cercare altre persone che scrivono certe cose che possono aiutarci da certi punti di vista, e quindi mese dopo mese, ovviamente budget zero, siamo partiti a fare sempre più contenuti, abbiamo aperto LinkedIn, abbiamo aperto il canale Telegram e pian piano costruivamo un po' una community che c'era, che era responsiva. E nulla, quindi poi magari arriviamo al punto in cui abbiamo lanciato il nostro podcast, diciamo dicembre-gennaio 2021, e quello che è successo è che lì, con la scusa del podcast, abbiamo iniziato a parlare con tantissime persone, tra cui persone che avevano fatto aziende, avevano fatto startup, avevano fatto exit dalle loro rispettivi progetti, e quindi diciamo proseguendo naturalmente e trovando delle persone che volevano farci da mentor, che erano interessate al progetto, abbiamo trovato anche persone che ci dicevano, senza che noi lo chiedessimo, ma posso investire, possiamo fare qualcosa. E da lì ci è iniziato a balenare un po' in testa l'idea di fare la startup. Però in realtà, magari Ale racconta tu questa parte, noi volevamo fare tutt'altro, cioè non volevamo fare la startup inizialmente.
Sì, nel senso, noi stavamo, eravamo un periodo abbastanza strano, certo, sentivamo parlare di Big Tech, sentivamo parlare di Google, Meta, eccetera, eccetera, quindi stavamo un po' anche valutando quella cosa lì, Pier, ma più volte valutava il dottorato.
Sì, poi le Big Tech assumevano dottorati ovunque, io volevo andare a Zurigo a fare il dottorato, poi alla fine sono qua a Milano, però insomma, avevo tanti progetti, però nessuno di questi includeva Data Pizza full time.
Poi, esatto, poi lo switch mentale secondo me c'è stato quando abbiamo deciso di fare startup, cioè c'è stata questa persona fantomatica che non nomineremo, che ci ha detto guardate ragazzi, cioè è stato molto utile in quel periodo, voi avete questa community adesso, avete le vostre due partite IVA, potete andare avanti così, potete trovare un lavoro in Big Tech tranquillamente, tanto assumevano al tempo e non ci sarebbe problema, eccetera eccetera. C'è quest'altra strada, c'è la strada di buttarsi per una startup, se avete il dubbio buttatevi a caso. Quindi abbiamo detto
sì, meglio o da una parte o dall'altra sbagliare che fare i piedi in due scarpe e non fare bene nessuno dei due.
Esatto, quindi abbiamo detto beh, questo progetto ci piace, possiamo avere un grande impatto sulle persone, secondo me la vita va vissuta un po' avendo impatto sulle persone, sono alla fine Non lasci niente al mondo, non rimane niente di te, quindi più impatto possibile puoi avere, che il social ti permette di avere impatto sulle persone, è una cosa altamente scalabile per avere impatto sulle persone, e quindi abbiamo detto, vabbè, facciamolo. Poi da lì a diventare Data Pizza quello che oggi, che poi non è quello che traspare front-end, c'è cioè molto di più sotto, è stato un bel percorso, cioè noi non sapevamo assolutamente niente di startup, non sapevamo come fare una valuation, non sapevamo come diverse persone in Italia cercassero diciamo di strapparti il 20% dell'azienda valuation assurde, cioè assurde in negativo però, quindi abbiamo dovuto un po' farci le ossa, non ci siamo visti credo qualsiasi puntata di YC, e quindi ci siamo fatti un po', ovviamente con tutte le risorse che ci sono oggi, come abbiamo imparato la data science, deep learning, eccetera, eccetera, abbiamo imparato un pochino, stiamo imparando anche come le basi teoriche di una startup, perlomeno. Adesso cercheremo di imparare anche quelle pratiche, stiamo imparando quelle pratiche.
Infatti, riguardo proprio a questo, cioè, ho due curiosità. Uno, se avete comunque avete incrementato il team e quanti siete? E due, come è stato il primo approccio magari con business model, come hai detto, la valutazione dell'azienda, dover anche fare magari dei pitch o semplicemente capire esattamente i programmi classici del 1, 3, 5 anni, come alla fine portare del profitto, perché immagino siete puntando a quello, insomma.
Sì, allora, diciamo che la fortuna nostra è stata che siamo sempre stati, diciamo, a budget zero, e quindi tutto ciò che entrava da partnership, collaborazioni, ti potevi un po' reinvestirlo nei viaggi in treno per andare a trovarci, oppure nell'apertura stessa di quella che è l'azienda, perché non è gratis purtroppo, e quindi quello che abbiamo fatto è fare dei piccolissimi step. Non siamo la startup che è partita dicendo faccio un prodotto tech da X mila euro e domani provo a venderlo e non so come muovermi. Abbiamo avuto la fortuna di crescere i contratti con il numero poi di follower, di crescita social, e quindi siamo partiti veramente da contratti piccolini e nei mesi, diciamo, proporzionalmente a quello che era la crescita dei social, riuscivamo anche a far crescere poi quello che era il piccolo fatturato che tuttora sta crescendo. Però d'altra parte, secondo me, un'altra tematica importante, magari lascio la palla ad Alessandro, è quella che quando ci siamo scontrati col dire faccio data pizza full time, c'è stato un altro problema che abbiamo detto, noi siamo dei tecnici. Dove ci vediamo tra 5 anni a fare divulgazione come stiamo facendo adesso, o ci saremmo rotti le scatole? Spoiler, già dal primo minuto avevamo capito che tanto bella la divulgazione, tanto bello il marketing, la crescita social, ma ci saremmo rotti le scatole. C'è poco da farci, perché rimane anche la testa di due tecnici a cui piace sperimentare anche con le hard skill.
Sì, nel senso, quello che abbiamo pensato è che non vogliamo che tutto questo sia fine a se stesso. Nel senso, noi vogliamo aiutare veramente le persone. Data Pizza è un progetto che è nato sempre per le persone, sempre per dare una mano, ma cercando di monetizzare in modi tipo il mio codice sconto Buddy Bank o quant'altro, o la qualunque ti vendo il corso, che sarebbe stata una via molto semplice, ma non ci sentivamo adatti, non sentivamo di portare particolare valore aggiunto rispetto a corsi che ci sono già gratuiti. Anzi, magari il valore aggiunto partivamo presentando le varie opportunità che ci sono sulla bilancia poi. Quindi questa è stata un po' la tematica che abbiamo voluto affrontare. Abbiamo voluto affrontare anche una tematica di vogliamo dare una mano a questo mondo, nel senso che fa abbastanza, ci sono dei problemi chiari, cioè secondo noi, soprattutto nel mondo tech, cioè che vediamo, parliamo tutto il giorno con persone, parliamo tutto il giorno con possibili utenti, capiamo abbastanza bene quali sono i bisogni. Quindi ci siamo messi lì, abbiamo pensato, abbiamo detto, ok, arrivano le aziende e ci chiedono fammi pubblicità perché arrivi a un target di persone che mi interessa molto, mi dicono fai associare la mia realtà a Data Pizza perché mi interessa molto anche in ottica di recruiting, di branding, eccetera, eccetera. E poi ci veniva a dire, ma come faccio a trovare la giusta risorsa? Cioè, nel senso, io sono un'azienda anche interessante, magari non sono la Big Four di turno che ha un team marketing, soldi da buttare, eccetera, eccetera, e non riesco a attrarre persone perché persone non mi conoscono. Quindi, in questo layer intermedio, vogliamo inserirci con Data Pizza, con la nostra piattaforma. Un altro problema non è solo da parte delle aziende, ma è un grande problema anche da parte delle persone, sviluppatori, data scientist, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Il problema vero è che non c'è un... o le persone se lo fanno da solo, quindi tu esci dall'università, sei sgamato, sei sveglio, dici vado a contrattarmi una alba dall'estero, vado in Germania, dove vuoi, spacchi tutto. Oppure esci e ti ritrovi in un sistema abbastanza strano, cioè puoi finire a fare cose per cui non sei, cioè non che non sei, sei overqualificato, cioè sei sopraqualificato, sei troppo skillato per fare quelle cose, pensiamo all'ingegnere informatico che finisce a fare Excel, eccetera, eccetera, ma c'è proprio un mismatching tra quello che tu vedi nel mondo del lavoro e quello che poi è veramente il mondo del lavoro, ma perché pensiamo che ci sia poca chiarezza, ci sia molta asimmetria informativa, e non c'è, cioè io non l'ho mai trovato vivendolo in prima persona questa cosa, un punto di riferimento. Cioè Data Pizza oggi è il punto di riferimento per l'informazione a livello data, eccetera, eccetera, ma anche a livello proprio di quello che ci chiedono le persone che ci seguono, cioè ci chiedono veramente su cosa posso fare la tesi, questa azienda come la reputate, eccetera, eccetera, quindi si fidano di noi. Però vogliamo fare il next step aiutandoli in questo processo di non far sì che il talento venga sprecato. Quindi questo è un po' quello che vogliamo fare.
Sì, in soldoni, quello che poi sarà Data Pizza sarà una piattaforma che all'estero viene chiamata HR Tech. Chiamiamola una piattaforma tech dove diciamo le persone possono scoprire le aziende, quindi capire dal punto di vista tecnico, non dal punto di vista B2B. Cioè su LinkedIn magari vedete cosa l'azienda propone come servizio su una piattaforma come quella che lanceremo con DataPizza, vedremo i servizi dell'azienda, con che linguaggi sono costruiti, con, come sono composti i team, chi sarà il mio senior, se entro, e tutte queste cose correlate ovviamente da un business B2B dove le aziende pagano per entrare a contatto con la community, ovviamente aziende selezionate come se fosse una boutique di aziende che ovviamente hanno passato certi tipi di screening, e dove gli HR possono essere accompagnati da degli algoritmi, diciamo dei sistemi che ti riescono a dare i fit migliori tra le persone interessate all'offerta di lavoro. Se pensiamo a LinkedIn, c'è il problema che magari ti fanno l'application in 200 persone, oppure pochissime persone, entrambi i casi è un problema, uno perché hai troppe persone, l'altro perché magari non le hai. Una piattaforma come la nostra, noi ci immaginiamo comunque delle persone davvero interessate con un portfolio di progetti collegato che fanno application, noi che tramite inizialmente a manina, poi col tempo automatizzato, riusciamo a fornire all'HR non tecnico dell'azienda dei talenti che siano già in fit con quella che è la posizione, per evitare tutto lo spreco di capitale umano e di tempo che c'è quando l'HR magari fa 20 colloqui per le soft skill, passa al tecnico i 3 migliori e i 3 migliori non hanno nessuna intenzione di lavorare con la tecnologia che l'azienda propone. Quindi vogliamo andare a risolvere un po' questo attrito che c'è tra persone che cercano, aziende che cercano, e mettendo un layer intermedio di, diciamo, di persone tecniche che danno una mano, ma non grazie a una marea di persone che fisicamente accompagnano l'HR e lo portano per manina sulla persona che sta facendo application, ma tramite un sistema basato sulle skill, basato sui dati e data driven, diciamo.
Sì, diciamo che vogliamo un layer intermedio che sia un attimo meglio di quello che è ad oggi il headhunting, mm-hmm. che ad oggi ogni tecnico sa che non si fida di nessun headhunter, anche se fosse la persona migliore di questo mondo.
Sì, posso confermarvi che anche qui in Inghilterra, dove la pratica è molto più diffusa, comunque è molto difficile trovare i cosiddetti talent acquisition manager o hiring manager che siano degni di fiducia incondizionata. Molto spesso il headhunter agisce come middle person tra l'azienda che assume e il candidato, e questo porta a proprio una cosa che menzionavate prima, cioè quella simmetria informativa che fa sì che entrambi le parti siano molto confuse e non si arrivi agli esiti ottimali sicuramente. Davide, you're next.
Interessante come se questa intervista fosse avvenuta qualche mese fa, a questo punto staremmo parlando al 100% di community, e invece ora stiamo parlando del business model della vostra azienda. Non è questa la mia domanda che voglio farvi, però come ve la sentite sta cosa? Perché per me che, voglio dire... a me fa strano, perché vi conosco come DataPizza community, e il fatto di ora avervi qui e parlare della vostra azienda per me è super exciting, quindi sono molto contento per voi. E voi come ve la state sentendo?
Ma noi siamo contentissimi, cioè, noi siamo felici e pensiamo sia un normale proseguo di quello che è effettivamente DataPizza. Cioè, noi trasmetteremo tutti i valori di cui abbiamo sempre parlato, magari anche in maniera ingenua inizialmente, però ne abbiamo sempre parlato, in prima persona comunque, di quello che vivevamo sulla nostra pelle, di quello che era il mondo delle aziende, di quello che sentivamo parlando con tante persone, podcast, ma non solo, anche parlando tutto il giorno sui DM con quelli che speriamo saranno domani i nostri utenti. E quindi siamo super contenti di riuscire veramente a impattare sulla vita delle persone con questa piattaforma. È l'inizio, sì, diciamo... però MVP ovviamente non sarà nulla di perfetto, non sarà il business model perfetto sicuramente, però siamo sicuri che sia qualcosa che possa servire.
Sì, io mi ricordo che, per fare diciamo un parallelismo con ciò che era prima, dato che stavamo parlando di prima e dopo, mi ricordo che circa un anno fa io ero andato qualche giorno a Barcellona a fare un po' di smart working mentre ero in internship, avevo preso l'occasione per staccare un po' e andare in questa città che non avevo mai visto, e mi scrive, quando ho messo delle storie da là, mi scrive questo ragazzo nei DM dicendo: io lavoro negli uffici di Glovo qui a Barcellona, se vuoi lavorare un giorno qua, vieni. E oltretutto a Barcellona c'è l'headquarter di Glovo perché è nata lì, quindi uffici bellissimi. E già lì ero contentissimo, cioè ho detto, che figata veramente ritrovarsi a parlare con persone che lavorano qui solo perché faccio una pagina Instagram, non perché avessi grosse, diciamo, grosse altre spinte. E quello che è successo è che ho messo delle storie dentro gli uffici di Glovo, dicendo con una mini intervista, delle mini risposte da parte di questo ragazzo sulla sua esperienza lì. Mesi dopo, cos'è successo? Che mi scrive una persona nei DM ringraziandomi e scrive guardate ragazzi, senza voi di Data Pizza non avrei mai scoperto che Glovo assumeva dei data analyst, ora sono business analyst a Roma in Glovo, ho cambiato lavoro, la mia vita è cambiata, sono felicissimo e grazie a voi ho cambiato la mia vita in meglio. E diciamo, quello è una cosa che anche quando la racconto mi sta a cuore, è il fatto di partire da una mission che è tutta, diciamo, slegata da un business model, per poi costruircelo attorno, secondo me è qualcosa di cui dobbiamo andare fieri. Io personalmente vado fiero di questa cosa. E per tornare alla domanda di Davide, non mi spaventa tanto il fatto che sia cambiato tutto nel giro di 8 mesi. La cosa che mi spaventa è cosa penseremo e cosa diremo tra 6 mesi.
Esatto, ci spaventa più se non fosse cambiato niente.
Sì.
Tenetevi pronti per la domanda finale allora, perché qua sarà da tremare. No, la domanda invece è cosa ne sarà e cosa ne è, cosa ne sarà di Data Pizza Community? Cosa succederà a quella parte, okay, della vostra vita?
Allora, Data Pizza Community rimarrà uguale, se non meglio, a quella che adesso. Noi puntiamo comunque, anche se abbiamo abbandonato quel tipo di business model, anche se è un business model che va benissimo,
non è che l'abbiamo scalato, abbandonato, è ancora
sì,
lì.
Non l'abbiamo abbandonato, è quello che ci sta dando da mangiare. Cioè, noi abbiamo chiuso un piccolo round di investimento, ma abbiamo già superato il round di investimento che abbiamo fatto con fatturato solo 2023 chiuso. Quindi è un business model che va benissimo. Va benissimo se vuoi fare qualcosa di molto locale, italiano, cioè se vuoi fare la PMI, cioè in poche parole, quello che non volevamo fare noi. Cioè, noi vogliamo... oggi fare una startup, qualcosa di global, qualcosa che vada europeo, qualcosa che vada a fare un po' guerra a quelli che sono i grandi player. Almeno noi puntiamo a quello, cioè non possiamo puntare a fare il media tech o a fare le recensioni dei computer.
Cioè, perché la direzione è quella per poi raggiungere la massa e crescere. Cioè, o ti scontri con un limite, che è quello del numero di potenziali user, oppure cerchi di dare un servizio più di valore agli user che hai, puntando più sulla qualità che sulla quantità di utenti.
Esatto, però detto questo, la community rimarrà, cioè tutti i social rimarranno attivi, stiamo cercando persone che si occupino di tutta la parte editoriale, cioè sarà il nostro mezzo di comunicazione, sarà il nostro mezzo di branding, di hiring, sarà proprio centrale in tutto quello che faremo. Cioè, nel senso, Bending Spoons sta in Italia perché assume i talenti italiani. Cioè, nel senso, e spaccano i talenti italiani. Quindi noi vogliamo fare una cosa molto, molto simile a quella, cioè molto utile sia per branding che per posizionamento, per testing.
Anche per trovare aziende, cioè nel senso, noi ad oggi tutte le aziende con cui abbiamo i contatti e che entreranno in piattaforma, con cui facciamo le partnership, non è che abbiamo un reparto commerciale che è andato a cercarle, sono tutte aziende che o un ragazzo della community ci scrive vorrei che la mia azienda fosse messa in contatto con voi per farci delle collaborazioni, oppure persone che lavorano nell'azienda che dicono guarda, piuttosto che buttare i miei soldi del marketing in un'agenzia di comunicazione che mi dà dei risultati scarsi perché non parla la mia lingua, li do a voi che avete, diciamo, una community molto più verticale. Quindi diciamo che questo è un po'
esatto.
Il punto.
E poi il next step, secondo me, che sarà necessario, sarà quello di non fare lo switch con la community italiana, ma aprire un'altra community internazionale. Cioè, nel senso, secondo me a mani basse siamo i migliori a fare contenuti di questo tipo. Cioè, non conosco la sua pagina internazionale a cui mi ispiri particolarmente.
Sì, le altre sono più newsletter, sono sì, youtuber, però qualcosa che sia cross social, con un'identità chiara, che porti le news, diciamo, in lingua inglese, cioè ci ispiriamo, ci sono tanti progetti, però non col taglio da company che porta dei contenuti
sì, con l'editoriale. Non con questa verticalità, non con questa profondità magari del contenuto. Poi vabbè, anche lì la profondità è quella che riesce ad andare poi effettivamente sul social, però non c'è nessuno che ti spiega data mesh.
Cioè, a meno che non sia il blog post super lungo, super nerd, ovviamente.
Ce n'è un sacco da esplorare, da approfondire, ragazzi. Abbiamo qualche domanda dal pubblico. Prima di entrare là dentro, però, faccio notare questa cosa qua. Per chi ci ascolta e sta pensando magari alla possibilità di creare un prodotto o cominciare una startup, una caratteristica del progetto di Pierpaolo e Alessandro, avrei dovuto dire Pier, è il fatto che si può vedere in modo facile nella propria mente come questa soluzione di matching di domanda e offerta in un mondo altamente specialistico di candidati in ambito data science, per esempio, può tranquillamente funzionare a bassa scala in modo manuale. Cioè, se io volessi cominciare oggi a fare questo lavoro di matching su una scala di, che ne so, 2 candidati al mese, posso immaginarmi la situazione in cui Piero e Alessandro da soli riescono in qualche modo a barcamenarsi. Questa caratteristica dei prodotti tech è fondamentale, cioè questa idea di poter partire da un proof of concept o quello che volete chiamare minimum viable product, che ha ben poco di contenuto tecnologico o di AI o di machine learning alle spalle, ma che però può provare la validità di un concetto. E questa è una roba molto molto potente, cioè esistono una marea di startup che si incagliano ed esplodono nel processo di provare a tirare fuori qualcosa, mettere qualcosa sul mercato, mentre poi ci sono anche storie di successo incredibili che partono da un sistema che si basava su un foglio Excel in cui si inseriscono i campi a mano e dopo si dà un risultato a un cliente che ha fatto una domanda tecnica. Quindi questa è una buona cosa da portare via. Questo è anche collegato un po' alla domanda di Breakthrough, perché Breakthrough dice: ma qualcuno può fregare il sistema o avere un punteggio molto alto? Io do una preview alla risposta, che è la domanda è prematura, perché probabilmente quella piattaforma non esiste ancora nella versione che poi effettivamente avrà quegli algoritmi DML, eccetera, eccetera, no? Però magari è comunque una domanda a cui potete rispondere in modo aspirazionale, se
allora,
in italiano.
Abbiamo la risposta comunque.
Allora vai Piero.
No, nel senso che la nostra piattaforma non sarà basata su io che scrivo, ho esperienza di Python da 9 anni, allora sono il migliore, ma sarà linkata, avrà un link diretto a GitHub con i progetti col codice che hai scritto. Quindi se tu vuoi influenzare la piattaforma, puoi creare dei progetti super interessanti col codice scritto bene. A quel punto noi, all'inizio manualmente, poi tramite, diciamo, algoritmo, riusciremo a dare una review a questo codice, a capire che effettivamente la tua esperienza di Python dichiarata sia, diciamo, rispecchiata dal codice che hai scritto. Tra parentesi, se uno fa un branch di un progetto fatto da senior, se lo copia e incolla sul proprio GitHub, a quel punto non possiamo farci nulla, però se la vedrà poi nel colloquio tecnico.
Sì, esatto, poi dipenderà sempre il livello di profondità che sarà richiesto alle aziende. Cioè io mi aspetto di riuscire ad arrivare, ovviamente non adesso, ma in futuro, in un servizio che sarà veramente custom per la persona, cioè nel senso aiutarlo. Cioè noi andiamo a scalare sulla parte di selezionare le persone, cioè una volta che abbiamo la fiducia e le persone si fidano di noi, è molto più semplice aiutarle, magari anche con persone tecniche che vogliono fare questo, di lavoro, aiutare altre persone a posizionarsi al meglio nel mondo del lavoro, riuscire ad arrivare a il maggiore RAL possibile per la tua esperienza, eccetera, eccetera. Quindi sarà una cosa di aiutare le persone, cioè se tu cerchi di fregare, insomma, un algoritmo che fa la classificazione, dopo fa un passaggio comunque umano, cioè perché il passaggio sarà richiesto, secondo me, l'umano, anche se dopo andremo a definire il livello di profondità. Magari un'azienda va bene, presentiamo 3 profili o l'azienda vuole che noi li sentiamo, eccetera, eccetera. Questo andremo a capire iterando. Comunque, come diceva benissimo Lorenzo, si parte prima dal problema e dopo dalla tecnologia.
Sì.
In questo caso, soprattutto per la nostra industria, che il chart tech, è difficile partire prima dalla tecnologia e poi andare al problema, cioè è sbagliato,
Sì. Anche perché magari non avreste mai trovato il momento giusto per uscire allo scoperto, no? Cioè, un modello può essere sempre imperfetto, si può sempre migliorare, si potrebbe andare avanti all'infinito anni prima di invece finalmente uscire fuori con una piattaforma o un prodotto, sì, come quello che avete fatto voi. Un'altra domanda da Breakthrough. Domanda invece su Data Pizza. Il vostro profilo LinkedIn dice che il vostro sito è su Instagram. Come mai vi affidate così tanto alla piattaforma Instagram?
Allora, quello è semplicemente per rimandare le persone da LinkedIn a Instagram. Quindi chi si segue su LinkedIn vede subito Instagram automaticamente, ma il nostro profilo internet non è Instagram. Allora, sì. Però potete dire, vabbè, voi vi affidate a Instagram, è un grandissimo problema delle media company, cioè che si affidano a un'altra piattaforma. Per questo vogliamo fare la nostra piattaforma.
Diciamo che entro fine mese non sarà più Instagram. Troverete un link.
Esatto,
che
entro fine mese non sarà più Instagram.
Spoiler, ci piacciono. Ci piacciono.
Curiosità sempre sulla domanda che è stata fatta prima, quindi della possibile gamification, no, della piattaforma. E quindi pensate anche a qualcosa di... che sicuramente non all'inizio, però più avanti un explainable AI, qualcosa di questo tipo, e anche poi messa a disposizione dell'utente per far capire sia io che applico, sia all'azienda come avete deciso e intrapreso quella decisione.
Allora, a disposizione dell'utente sarà tutto, cioè nel senso noi aiuteremo l'utente. Cioè, quindi, a parte il fattore di explainable, eccetera, eccetera, vabbè, che sarà sempre molto chiaro. Cioè, noi vogliamo un po' sovvertire quei meccanismi malati, quei meccanismi per cui tu magari applichi e non ti arriva mai una risposta del perché non sei stato preso, non ti arriva mai su che skill, dal tuo profilo almeno, sembri carente, e da come migliorare. Quindi noi all'interno della piattaforma crediamo che il nostro vero vantaggio competitivo sia riportare tutto quel concetto di community, di divulgazione, eccetera, eccetera, all'interno della community e all'interno della piattaforma. Ci sono già altre piattaforme che fanno questo, non ci siamo inventati il nuovo modello di business, c'è iRed.com, eccetera, eccetera, ce ne sono tanti in UK, soprattutto dove il mondo del lavoro è più veloce. Però secondo me un grande problema di quelle piattaforme è la retention, cioè nel senso, tu entri in una piattaforma e non ci rientrerai mai. Se non vai a cercare lavoro, se non ti contattano loro, fondamentalmente. Noi vogliamo dare un motivo alle persone per stare all'interno della piattaforma e per utilizzarla, che sia un motivo di upskilling, in
sì,
un certo modo.
Per fare un esempio e tornare a quello che ha detto prima Giovanni, è proprio, più che explainable, all'inizio ci immaginiamo che fanno application 10 persone. 3 vengono selezionate, passate il recruiter, si può fare anche un ragionamento molto più banale, cioè dire, sottraggo le skill di chi è stato preso a quelle dei candidati che non sono stati presi, e in automatico si dà un feedback dicendo, guarda, i 3 che sono stati selezionati avevano un anno di esperienza in più di te di Python e conoscevano SQL, avevano un progetto che dimostrava la loro conoscenza di SQL, quindi qui ci sono dei corsi gratuiti per impararlo. Questo è molto semplice da fare a livello tecnico, cioè veramente non serve un algoritmo, serve solo confrontare due linee di un database, e già una cosa così automatizzata dà molto valore alle persone, dando un feedback concreto su ciò che davvero nel mondo del lavoro è utile, e invece che passare, tornando indietro all'università, a quella paura di non essere abbastanza. Cioè, tu fai application anche semplicemente per capire cosa ti manca per essere preso.
Sarebbe interessante anche riuscire ad andare oltre il primo layer delle application, del processo di assunzione, che solitamente appunto consiste nel profilo LinkedIn o nel CV analizzato, e avere feedback anche a layer più profondi del processo. Ad esempio, l'azienda ti dice è aperta in maniera sempre anonima nel far vedere quali sono i candidati che sono andati meglio nelle interview tecniche, magari interne all'azienda, e poi prendere quei dati e darli come feedback a tutta la vostra piattaforma.
Questo è un aspetto assolutamente che vogliamo fare, è aiutare le aziende anche nelle interview tecniche, cioè anche in uno screening tecnico, ovviamente più nel lungo, però speriamo di chiudere, ovviamente non si può fare tutto da soli, questo secondo me è anche sbagliato, andare a cercare di fare tutto da solo in qualsiasi cosa. Conosciamo già delle realtà che molto probabilmente, io spero, saranno nostre partner anche in questa cosa qua, per fare proprio screening tecnici e poi fornire i maggior dati possibili sia all'azienda che alle persone, quindi sì, per aiutare tutte e due le parti ad andare d'accordo. Cioè, quello che vogliamo è che ci sia meno persone che si lamentino su LinkedIn del processo di recruiting e più qualcosa che qualcuno che cerchi di costruire che sia proattivo, diciamo.
Domanda proprio su questo, rapidissima: siete pro o contro i leap code, quindi quella parte della selezione che è molto puzzle, diciamo?
Ma allora, magari è un'opinione impopolare, però il fatto che uno si rompa, passatemi il termine, i coglioni per mesi a imparare una cosa inutile, magari ti dice molto della sua voglia di entrare nella tua azienda. Quindi potrebbe essere un modo, non ovviamente di testare le competenze, ma di testare la testardaggine e la voglia di fare della persona. Poi non sono il massimo esperto per dirlo.
Sì, esatto, non siamo i massimi esperti su leap code. Ci sono tantissimi ragazzi che conosciamo che sono fortissimi, Enrico, tra tutti, lui è bravissimo, è passato ovunque, Google, Amazon, Facebook, qualsiasi cosa la passa, anche in tempi di layoff. Quindi lui si fa esperti queste cose qua e ci dice sono utili perché passi con l'OPI, si prenderà l'assurdo, quindi sì, quella secondo me è l'utilità vera, poi sicuramente si impara qualcosa, cioè qualcosa servirà, non sarà la cosa più utile nel day by day del lavoro, però sicuramente è utile qualcosa.
Se ne è parlato diverse volte a Non Compila della questione quale sia il modo migliore per fare colloqui, e parlando di LinkedIn, sì, era Lorenzo che diceva, no, cioè, sei un'azienda grossa, hai un sacco di candidati, LeetCode è il modo migliore per assumere? Assolutamente no, ma finché ci sono persone disposte a farlo, a prendersi mesi di preparazione per poi arrivare da me e fare i LeetCode a diversi livelli e insomma per diversi round, a me va bene. Cioè, finché c'è chi ha quella volontà e ti sta soprattutto dicendo a te azienda che quella persona vuole venire a lavorare da te, perché altrimenti non avrebbe fatto tutta quella preparazione e sarebbe andata per altre vie. Lorenzo, a meno che tu non volessi fare un'altra domanda, io volevo chiedere chi sono stati i vostri mentor e chi adesso vi sta aiutando concretamente a gestire una startup.
Allora, doveva far santo il nostro commercialista, sì, sì, sì. Poi gli diamo questo pezzo perché veramente siamo partiti proprio con, diciamo, le basi di economia aziendale della triennale, cioè non di più. E dopodiché abbiamo trovato delle persone, posso nominare, non so se conoscete Alessandro Ferrari, lui da tantissimo tempo, lui è esperto di computer vision e ha venduto la sua startup da poco. E nulla, ci ha supportato tantissimo, senza mai volersi imporre in quello che volevamo fare, ovviamente. E poi anche i nostri investor, in realtà, abbiamo cercato prima dei mentor che degli investor.
Sì, esatto, l'abbiamo fatto così, è proprio, penso che non si possa neanche definire un pre-seed, ma sia più un angel round, nel senso con persone strategiche alla fine, per cui anche aziende, anche grandi ragazzi di Kama Sport, lo so, molto sul pezzo, fanno tutto il servizio di data analytics per tutta la serie A, poi stanno facendo, adesso si vogliono trasformare in una scale up, comunque cose grosse, stanno aprendo anche negli Stati Uniti, quindi loro spaccano e ci potranno dare una mano anche tanto su questo, sotto questo punto di vista. E poi il commercialista, sì, Luca, molto sul pezzo, ci ha salvato tante volte, e non è semplice proprio che ci siano commercialisti esperti sul lato startup, e poi anche peer, cioè quindi persone che sono allo stesso livello, magari uno step più avanti, come potrebbero essere Pico nel nostro caso, Pier.
Sì, ragazzi di una startup nostra peer, si chiama PEC, loro fanno un software per fare mentoring nelle aziende, quindi hanno tutto un sistema loro per aumentare quello che è l'engagement dei neoassunti e farli rimanere più a lungo in azienda. Sì, ci sono tante startup, secondo me, nell'ecosistema italiano che magari non la vivono da vera startup, ma la vivono come creiamo l'aziendina italiana, però ce ne sono tante altre che hanno una visione magari più europea, perlomeno, che ti possono dare tanto, perché io e Alessandro siamo due tecnici di formazione e non abbiamo mai fatto quelle business school o andati all'estero a fare cose legate al management, mentre tante persone da cui assorbiamo hanno fatto questo tipo di percorsi che sono lontani dalla nostra quotidianità un po' più nerd e che però, diciamo, riescono a darci tanto nonostante siano coetanei.
Sì, sì, riesco a darci veramente tantissimo, cioè a qualsiasi livello, soprattutto, come vi ho detto, noi fino a 6 mesi fa non sapevamo niente di startup, zero. Cioè, assolutamente zero. Quindi è stato tutto un imparare, anche botte di fortuna trovare le giuste persone e il circondarsi di gente con ambizione, soprattutto, è importante. E quindi questo è stato molto effetto data pizza. Quindi sì, ringraziamo ancora da dove siamo ora e da dove siamo partiti, perché è stato molto utile. Queste persone non le avremmo mai raggiunte. La nostra vita sarebbe completamente diversa se non ci fosse stata la community, le persone della community, persone che credevano in noi. Per questo siamo molto grati. Siamo ancora, anche se abbiamo un team, i primi a rispondere sempre ai messaggi delle persone, non c'è mai nessun messaggio non risposto, perché come la community ci ha dato tanto, noi vogliamo sempre dare molto indietro, anche raccontando la nostra storia. Quindi per questo che siamo poi abbastanza trasparenti, che abbiamo visto che non è neanche una cosa, non so se sia effettivamente giusto, però è come vogliamo impostare la nostra comunicazione.
E poi, secondo me, tutta questa crescita anche a livello personale, di mindset, chiamiamolo così, a modi guru, è dovuta al fatto che penso che da un anno a questa parte, da quando il DataPizza è diventato un po' più grosso, è difficile che passi una settimana senza parlare con, cioè parlare o dal vivo o in call con almeno 5-6 persone nuove che arrivano dal network. Quindi veramente
sì, è assurdo,
non dico veramente ogni giorno, ma almeno un giorno sì e uno no, parlo con qualcuno che fa cose a livello imprenditoriale o persone che ci seguono e vogliono un consiglio, quindi veramente assorbi tantissimo.
Faccio un salto, abbiamo parlato un po' del prodotto che avete in mente, dell'esperienza di startup che avete accumulato finora, e ci facciamo un'idea di quello che verrà nei mesi prossimi e io credo che la cosa migliore sia per noi avere il privilegio di avervi di nuovo in trasmissione magari tra 6-8 mesi e capire, vedere un po' come stanno andando le cose, fare un cosa pensavamo e dove siamo oggi, no? Ne approfitterei adesso, siccome siamo quasi in chiusura, mi piacerebbe prima di tutto fare uno shout out al vostro podcast che si intitola Algoritmi e può essere trovato su Spotify e di solito dura circa un quarto d'ora, 20 minuti, giusto? Sì.
Poi abbiamo un altro, quello da cui è partito tutto, si chiama Behind Data, è quello dove parliamo con persone del settore che variano molto in base anche a noi. Abbiamo iniziato intervistando il data scientist X in varie posizioni lavorative quando volevano fare data scientist, adesso stiamo intervistando imprenditori, Silicon Valley, VC.
È tipo consulenza, però podcast.
Sì, esatto, noi facciamo molto consulenza e conosciamo anche VC.
Ne approfittate per gettare il sasso, ha senso. Mi sentivo di raccomandare Algoritmi anche perché, ripeto, permettetevi di dirvelo, lo stile che voi avete nel raccontare fatti di cronaca relativi all'ambito AI e data science è molto pulito ed esente da una serie di formalismi e un certo spirito che si può talvolta evitare, che in realtà permea un po' il mondo media podcast italiano per un motivo o per l'altro. Quindi se qualcuno dei nostri ascoltatori adesso sta considerando di andare ad ascoltare i programmi, i podcast di Pier e di Alessandro su Spotify, assolutamente fatelo, potete cercare o Data Pizza oppure il nome del podcast, quello che ho ascoltato io è Algoritmi, l'altro è BI Data e quindi potete farlo e poi potete, se non vi piace, potete prenderla con me direttamente, ma credo che lo amerete e ci metterete anche sopra il cuoricino.
Lorenzo, basta con... perché sennò si montano la testa e poi fondono la startup.
Ormai è troppo tardi.
No, io stavo per dire che uno dei nostri goal di Algoritmi è iniziare a renderlo più, diciamo, collaborativo, cioè un giorno c'è qualcosa di cui Lorenzo è esperto, una news di cui vuole dire la sua, tanto noi possiamo invitare le persone tramite online a parlare, quindi per alcune news specifiche noi piacerebbe anche portare altre persone di altre community a dire la loro su un argomento su cui magari noi non siamo troppo ferrati. Quindi esatto, tenetela in considerazione anche voi, se avete qualche news, qualcosa di cui volete parlare per 5 minuti, sapete che uno spazio c'è.
Va bene, allora teniamo il telefono acceso in caso ci arriva la telefonata da Detta Pizza. No, ma in realtà saremo noi proattivi eventualmente, e anche chi ci sta guardando da casa lo
occuperemo,
può fare.
Occuperemo algoritmi per... non compila, occuperà algoritmi o Detta Pizza.
La sezione non compila di algoritmi. E detto questo sul podcast, sarebbe bellissimo parlare del podcast, come si fa, cosa avete imparato, ma non c'è assolutamente tempo per farlo. E allora mi piacerebbe chiedervi, e considerate che siamo quasi in chiusura, quindi questa giocatevela bene, se volete andare fuori per una tangente fatelo ora o mai più, pensando all'expertise che avete accumulato in parte per via del vostro ruolo e in parte per via dei vostri studi nell'ambito data science, ML, eccetera, quali sono i trend che trovate entusiasmanti oggi e le cose che vi fanno dire ah, dobbiamo resistere l'impulso di buttare sta roba dentro il nostro prodotto, perché da un certo punto di vista dici caspita, quel rischio che dicevate prima di andare prima tech e poi prodotto, no? Cos'è che vi fa sballinare al momento?
Bella domanda, nel senso che una cosa secondo me non c'entra nulla assolutamente con il nostro prodotto e non è in fit, però a me è piaciuto molto, al di là vabbè, dei modelli generativi che adesso vanno di moda, anche tutto il campo legato alla computer vision. È uno degli algoritmi che mi ha sbalordito di più nell'ultimo periodo, è NERF, praticamente che mappa lo spazio, diciamo, di un oggetto, non più in tre dimensioni come siamo abituati in un vettore, ma in più dimensioni, cioè anche la profondità e la posizione da cui lo vedi, e riesce a crearti questi oggetti 3D partendo da una serie di immagini, che ne so, c'è il video della fontana di Trevi che aveva messo anche su Instagram, che è ricostruita da una serie di foto, e questo algoritmo ti crea un modello 3D è veramente come se fosse stato fatto, diciamo, da dei grafici.
Sì, NERF è veramente potente, anche sono molto fan poi di NERF, di tutti questi nuovi algoritmi che sono veramente rivoluzionari anche in ottica metaverso, eccetera, eccetera, e secondo me hanno un forte impatto. Poi ovviamente tutti i modelli generativi, ma questo lo stiamo vedendo giornalmente un po' tutti. Vediamo effettivamente oggi il vero impatto dell'intelligenza artificiale lato consumer. Quello sarà una bella sfida, cioè secondo me la cosa che mi appassiona di più a livello di intelligenza artificiale è veramente darla in mano alle persone, cioè quindi democratizzare veramente in una maniera utile, perché tante volte, parlavamo l'altro giorno con Davide Ragazzi di Canasport, ci diceva guarda tu puoi fare quello che vuoi, computer vision così, ma se le persone non lo usano, finiranno per dire, cioè per esempio gli allenatori di calcio, se fai qualcosa di troppo complesso, anche se utilizzo così, non lo capiscono, non te lo usano. Quindi trasportare l'intelligenza artificiale, che sembra qualcosa di così complesso, astratto, nella vita delle persone. Può essere a livello computer vision, può essere a livello, non so, del planettiere che userà l'intelligenza artificiale per qualcosa, quindi quello lì è veramente un ambito che mi interessa molto. Sì, anche utile l'intelligenza artificiale, che rimane un po' astratta poi in molti casi e in tanti casi fine a se stessa, soprattutto quando si parla di realtà piccole rispetto alle realtà che producono infiniti dati.
Parlando di intelligenza artificiale consumer che arriva agli utenti finali, che non sono solamente sviluppatori o gente tecnica, forse già ChatGPT è quello che ha sfondato un po' questo muro, nel senso che è arrivato a un ventaglio molto più ampio di professioni, e anche chi ne sta fuori può facilmente interagire con questa bellissima chat senza dover per forza utilizzare API oppure lavorare con modelli. No, io scrivo e questo mi risponde o questa mi risponde, e e già ho benefici, e questo lo possono fare tutti, lo possono, si può utilizzare in un sacco di professioni. Siete d'accordo? Sì. Stiamo entrando in quell'era?
Assolutamente. Ma secondo me dobbiamo ancora arrivarci bene, cioè io mi immagino un futuro dove adesso ChatGPT sarà integrato dentro Teams, però in un futuro, cioè io non sono un grosso fan di Teams in realtà, però diciamo questo tipo di servizi, immaginiamoci la puntata di oggi che in automatico viene riassunta in un blog post con i vari punti che abbiamo toccato senza che nessuno debba mettersi lì a sbobinarla pian piano. Sarebbe qualcosa veramente di valore, perché anche in un'ottica di lungo termine, se fosse comodo avere uno storage di quelle che sono le chiacchierate che fai, le cose che pensi, eccetera, eccetera, sarebbe molto più facile anche capire di più come vanno le cose in una visione più oggettiva. O la stessa, che ne so, mi viene in mente una sequenza di mail, un thread lunghissimo, e mi è capitato proprio oggi di andare a scorrerlo, magari 30 messaggi sulle mail come un pazzo a cercare quell'unica informazione che mi serviva. Se lì ci fosse o un riassunto alla fine delle cose importanti, delle email, dei numeri di telefono, o un language model per cui magari ti riassume proprio i contenuti delle mail dicendoti: guarda, tu gli hai detto che ti mandavo la fattura, però poi non gli hai mai mandato la fattura, sarebbe molto più semplice.
Eh sì, cioè, quindi tutti i modelli di business che ne possono nascere e come si combatteranno tra loro questi modelli di business sarà molto interessante effettivamente. Anche perché l'intelligenza artificiale, bello dell'intelligenza artificiale, un po' come in generale informatica, eccetera, eccetera, è che è soggetta a diversi campi di applicazione, cioè può essere applicata ovunque e sta molto alla creatività delle persone poi effettivamente applicarla nel giusto modo e trovare nuovi modelli di business, nuovi modi per trovare un problema percepito dalle persone e servirlo, quindi aiutarlo a risolverlo.
Non so, magari anche voi diteci cosa ne pensate, come lo vedete il vostro futuro, magari nelle vostre rispettive aziende, dato che magari voi lo vivete in un contesto più corporate.
Lorenzo? Tu hai avuto anche esperienza. Io non lo so, sono molto scettico in generale e infatti lavoro in una azienda Web3, stiamo costruendo una blockchain, quindi quando io sono scettico su qualcosa allora ci vado dentro a pie pari per capire, per esplorare e capire al meglio cosa può darci una certa tecnologia. Con l'intelligenza artificiale non l'ho ancora fatto, ma penso che lo farò prima o poi. E da qui poi avrò una visione un po' più chiara di come potrà, cosa potrà diventare negli anni, nei prossimi anni. Però per ora è un po' così. So che mi piace il fatto che sia già uno strumento e non solo qualcosa di teorico, però poi il resto sarà tutto da scrivere.
Sì, l'aspetto che menzionavate di provare a tagliare i tempi di assorbimento di informazioni, non importa che vengano da un email thread o da una community post oppure da un Reddit thread o qualcosa del genere, ha molto senso. Un amico recentemente è uscito da un'azienda in cui lavorano su un prodotto che segue i colloqui di lavoro via Zoom, registra le chiamate, produce un sommario della chiamata e poi evidenzia anche nell'eventualità in cui accada la possibilità che alcune persone nella chiamata parlino più di altre, cerca di dare del feedback a chi compie l'intervista, il colloquio, insomma, a chi dà il colloquio. E quindi ecco un esempio di utilizzo intelligente della tecnologia. Appunto nel momento in cui la tecnologia c'è, cosa ci fai che possa risolvere un problema? E questi sono anche ambiti buoni da dare come esempi a chi magari vive ai margini della rivoluzione AI un po', perché sono l'opposto del tipo di esempi per cui la mente va su i computer ci ruberanno il lavoro, eccetera, eccetera. Sono tipicamente lavori assolutamente, in inglese si dice menial, cioè molto molto banali e risucchiano tempo, ma che non hanno nessun valore intellettuale, anche se uno è molto molto stanco, si tratta di farlo da poco, no?
Ma anche cose nuove magari che ad oggi nessuno fa, cioè io mi immagino il nostro podcast Algoritmi, io ho riascoltato qualche puntata e mi sono accorto che dico la parola certo 2000 volte. Se un domani ci fosse un qualcosa che anche mentre registri il podcast ti avvisasse, ti dice guarda in 20 minuti hai ripetuto quella parola 8 volte, magari la prossima volta fan stai più attento, è qualcosa che una persona normale non è che si mette là a contare le parole o a contare quanto parlo io e quanto Alessandro, quindi sarebbe veramente un di più, non sarebbe un sostituire qualcosa di umano, ma sarebbe rendere quantitativo qualcosa che prima non lo era. Questo è figo per dei tecnici, delle persone che coi numeri piace avere a che fare.
Sì, peraltro mi viene in mente, quando menzionavi i lavori che nessuno fa, mi viene in mente, e probabilmente voi lo sapete per quel vostro partner che lavora in ambito sportivo, che ancora oggi, anche nella Serie A, esiste gente che di lavoro fa il tracking della palla e conta quanto la palla ha viaggiato e quanto i giocatori hanno viaggiato a mano, cioè su schermi, trigonometria e poco più, il che è assolutamente mind-bending. Sentiamo l'opinione di Giovanni e poi Giovanni ti chiedo di fare anche la tua interpretazione della domanda in chiusura, ma quindi che applicazioni vedi di queste tecnologie stimolanti in azienda, per esempio da te, e poi domanda finale.
Vai, io in generale quando sento parlare di general intelligence eccetera sono molto scettico che probabilmente morirò, non la vedrò io, quindi la vedo ancora molto lunga, penso che ci vorranno parecchi ancora anni, però sicuramente ci sono tante applicazioni dove modelli attuali possono essere usati, anche avere qualche chatbot un po' più intelligente rispetto a quello che becchi di solito quando hai bisogno di assistenza per reti telefoniche, che capita più di qualche volta di dover fare domande e non sanno nemmeno dire rispondere a cose basilari, e quindi sì, però allo stesso tempo secondo me siamo ancora abbastanza indietro e sono molto curioso di vedere un prodotto 100% funzionante che sia utile in quasi tutti gli aspetti e che non richieda troppo l'intervento umano, ma principalmente anche sulla parte di, ripeto, chatbot sono molto curioso, perché alla fine ChatGPT sta spingendo tantissimo quella parte lì, e oggi o ieri forse Google ha rilasciato anche il suo modello, quindi anche lì sarà interessante, però ancora secondo me la strada è veramente lunga prima di avere cose che sì, possiamo vedere adesso già una piccola rivoluzione, ma sono curiosissimo di vedere quello che succederà nei prossimi anni, quindi quello sarà la vera rivoluzione, magari sta iniziando adesso, però li vedremo solito, come abbiamo visto gli effetti dei computer in tanti anni, la stessa cosa credo che accadrà adesso, siamo agli albori e c'è veramente tanto da scoprire e da vedere. Poi per la domanda classica di questa nuova stagione, dove vi vedete? Se vi vedete tra 3, 2, 3, 5 anni, anche 10, poi quando volete? Quindi se ancora con questa idea, in questa startup, magari anche cambiare, rivoluzionare la vostra esperienza, quindi cambiare totalmente settore, buttarvi, non lo so, a aprire un negozio di fumetti perché siete appassionati di fumetti o cose del genere?
È bella, bella domanda, nel senso che allora la cosa che mi direi a me del futuro è cerca di essere contento di quello che fai tutti i giorni, è una banalità, però è qualcosa che ho capito e che sto capendo, il fatto di svegliarmi con quella frizzantezza di dire oggi lavoro su qualcosa che mi piace, è qualcosa che sono stato fortunato a provare, perché certe persone non lo provano per un'intera carriera lavorativa magari, e questa sensazione secondo me è difficile da dimenticare, quindi cercherò di sfruttare questa fortuna che ho avuto, di provarla nei miei primi mesi di lavoro nella startup e di cercare di portarla avanti. Nelle difficoltà ovviamente sarà difficile, ma comunque con quella luce guida che ti porta poi a affrontare le tue scelte lavorative in quel modo. Poi è difficile perché la startup è la cosa più imprevedibile che tu possa fare, quindi tra 2 anni potrebbe non esserci più o potrebbe essere una super azienda enorme. lì ovvio che io spero per la seconda e non per la prima, però allo stesso tempo nel senso non sono uno che punta a, cioè guardando il futuro più lontano, a me piacciono anche le cose semplici, cioè l'idea di stare in un bosco, andare a funghi e poi cucinarmi un risotto, cioè mi piace, cioè nel senso
non vuole fare... ringrazi a vita privata.
Sì, non sono uno che dice voglio la villa Dubai e quindi faccio di tutto per avere la mia Lamborghini, cioè frega niente.
Sì, io invece sono un po' diverso rispetto a Pierre. Quello, vabbè, io sempre ho questa idea di avere impatto, quindi avere impatto è molto, puoi averlo in molti modi diversi della vita, da molte prospettive diverse. Sono uno che piace, a cui piace un po' di tutto, cioè quindi mi piace dal fare l'imprenditore seriale, aprire altre startup, fare altri progetti del genere divertendosi, mi piacerebbe molto fare un'azienda deep tech, veramente deep tech sarebbe molto figo, fare qualche tecnologia che veramente può aiutare le persone. Se no, vabbè, ma di tutto, cioè nel senso anche fare un dottorato non lo escludo, magari in futuro o la qualunque, quello che voglio fare è avere impatto.
Ma anche è presto per dirlo, ma aiutare altre persone, cioè se la startup andasse bene, a capire sì. come si fa una startup, perché magari adesso c'è poca informazione e
soprattutto in Italia in Italia serve ancora tanto, cioè capire dove muoversi, e non c'è sempre tantissimo questo give back da persone, forse perché poche persone hanno fatta, cioè effettivamente non c'è la Twitch di turno, quindi però secondo me ci sarà, cioè qualcosa nascerà anche in Italia, perché gli italiani sono molto creativi, sono molto forti, sono riconosciuti a livello internazionale come molto forti, manca un po' di informazioni di base, penso. È un data pizza per le startup, fatto ovviamente quando hai competenze, però cioè non è che puoi farlo nel divenire, devi farlo quando hai già visto diversi aspetti, sarebbe qualcosa di figo. Forse poi manca il tempo queste persone, però proveranno, quella è una bella idea.
Grazie Alessandro e grazie Pier per le risposte molto molto buone per pensare un po' dove sarete, quindi noi teniamo traccia comunque, quindi ci risentiamo.
Ogni sei mesi facciamo l'esame qua.
Esatto.
Vediamo.
Cioè, il check-in with non-compila.
La retro,
esatto.
Ah sì, tra l'altro questa è una cosa che si potrebbe fare per davvero, perché nella prima stagione abbiamo avuto un paio di episodi in cui abbiamo fatto workshop mezzi simulati, mezzi proprio effettivi, quindi si fa una specie di meta commentario su quello che sta succedendo, quindi se vi viene mai voglia di fare una retro, la possiamo moderare in diretta e magari impariamo anche qualcosa nel processo, sia dal punto di vista del prodotto che dal punto di vista del processo stesso della retro.
Molto volentieri.
Con questo direi che possiamo fare una chiusura finale. Davide, vuoi fare tu gli onori di chiusura? E io, se mi dici anche a chi fare il raid, lo faccio volentieri.
Non ho trovato nessuno, sinceramente, ovviamente, come al solito Twitch Italia informatica è vuoto,
morte,
chi lo sa. YouTube la prossima meta, come vi trovate su YouTube, Pierre e Alessandro?
Bene, più che altro vediamo che YouTube è una piattaforma difficile se non hai un pubblico generalista, però vediamo che comunque certi video girano, cioè sai che la view su YouTube è una persona che l'ha guardato il video, non è, diciamo, chi l'ha scrollato in un momento, quindi anche ci, diciamo, diamo valore a delle views che sono, diciamo, di ordini di grandezza inferiori a quelle delle altri social, ma sapendo che poi quella persona lì veramente crea un legame con
sì,
noi.
Poi bisogna spingerlo nel tempo, cioè non si può... Cioè bisogna andare avanti un po' alla volta, fare il video al giorno, insomma, o il video a settimana, comunque rimanere costanti, e dopo questo paga, secondo me, nel lungo periodo. Noi lo prendiamo molto come podcast, come raccontare cose, fare divulgazione, non ci abbiamo mai puntato veramente come youtuber che fanno vlog, così strano.
Anche perché, diciamo, che gli altri social ci hanno permesso di raggiungere la fetta di persone più rapidamente, quindi anche per selezione naturale siamo andati sui social che ci davano più soddisfazione. Però in realtà adesso abbiamo anche un ragazzo che ci sta aiutando proprio con la pubblicazione su YouTube e speriamo di farlo andare sempre di più, perché personalmente è il mio social preferito, se devo sceglierne proprio uno.
Anche a livello di live va molto bene quando facciamo le live, non ne abbiamo fatte tantissime, 2 o 3, e comunque un 70-80 persone ce l'abbiamo in live. Poi noi andiamo in live ai orari più improbabili, fai del pomeriggio quando la gente ancora lavora, la sera non facciamo quasi mai, però va YouTube secondo me. E sentivo anche tante persone, sentivo Rick Tufer, non so se conoscete, sentivo lui che diceva che voleva spostarsi da Twitch perché era un po' sporcato da...
Penso sia già successo o no? Deve ancora succedere. Comunque sì, c'è stato un bel movimento da Twitch e YouTube.
Ma non so
ora
se
Twitch
si può dire
ci banna. No, non siamo... Non è un problema. Non credo sia un problema. Non credo sia un problema. Va bene, ok. Grazie ragazzi. È stato un super viaggio. Ancora molto felici di essere stati forse tra i primi a ospitarvi da startup. Ci piace pensare di essere i primi. Ed è stato molto interessante vedere come siete arrivati qui e più o meno capire dove state andando e dove volete andare, quali sono le aspirazioni. Quindi grazie ancora per esservi aperti con il team Non Compila.
Grazie a tutti voi, a tutte voi che ci avete guardato oggi o ascoltato in qualche modo. Ci vediamo la settimana prossima alle 9 di sera.